quella che si chiama la carrying capacity, cioè la capacità di carico della terra, in termini di insetti che ci lavorano sopra. Ancora, insomma, ci sono alcune notevoli potenzialità, si può discutere, eccetera, eccetera. Quindi non è quello, secondo me, il limite del discorso della natalità. Il problema della natalità è dato dal fatto da come è nata questa eccedenza di natalità. Soprattutto, ma è un'eccedenza rispetto al sistema economico, non è un'eccedenza in assoluto. Quindi attenzione. Quindi non c'è nessun giudizio negativo sulla natalità in quanto tale. Da economista devo sempre dirti che di fronte a una popolazione che ti raddoppia o ti triplica nel giro di 10 anni non c'è progetto economico di intervento che si regga. Questo lo devo sapere, te lo devo dire, cioè c'è l'incremento della popolazione al di sopra di certi livelli è un limite, ma non in quanto tale, perché noi continuiamo a fare gli interventi in una certa maniera. Il Brasile può reggere una popolazione molto ma molto superiore a quella attuale con un altro sistema. Con il sistema attuale è all'orlo del collasso. Cioè, sono tutti termini molto relativi, quindi fai molta attenzione perché l'accusa non era su quello. Io quello che stavo cercando di dire è che c'è una... dato il sistema, poi io ho parlato di limiti del sistema, ho parlato del non più sviluppo per tutti, cioè a me interessava chiarire bene questa differenza. Quindi vorrei, questo è un dato abbastanza importante. Se tu vai in Mozambico, cioè la regione nord del Mozambico, ci stanno 250.000 persone, grande come l'Italia, c'ha lo stesso livello, ha voglia a coltivare, fare, cioè non ci sono problemi. Il problema è che invece è incastrato in una certa situazione, ci sono le guerre, cioè è tutto diverso il modello possibile, quello reale, no? Cioè quello potenzialmente reale. Allora, quindi vorrei levarlo da mezzo questo problema, nel senso che bisogna fare invece tutto l'altro giro e fare tutte le altre analisi. Il punto fondamentale però mi sembra questo delle certe forze autarchico, cioè l'intervento che stavi dicendo. Io ho tentato di indicare delle forze precise, cioè dei meccanismi economici molto chiari, molto ben determinati, che hanno un nome, un cognome e degli indirizzi, cioè non sono queste forze misteriose. Per me tutte le teorie del complotto, tutti questi grandi cervelli internazionali che guidano il mondo, eccetera, a me sembrano veramente delle cose di fantascienza, ma perché contraddicono invece la logica molto più volente e molto più ben organizzata di un meccanismo economico che conosciamo, che è quello che ha certi effetti, certe risultanze, eccetera. Altrimenti sarebbe molto più facile, basterebbe scoprire il complotto, cioè basterebbe un Di Pietro internazionale e avremmo risolto la situazione. Non funziona così. Purtroppo è un sistema molto ramificato, molto organizzato, con delle spinte precise, con dei tempi di in fase di accelerazione in termini di espansione, eccetera, eccetera, cioè con un meccanismo molto pesante, non dico da smontare, ma proprio da seguire nelle sue evoluzioni, già è molto complicato. L'altra risposta è questo, l'altro aspetto della questione, è un problema di questo discorso che tu chiami di autarchia. C'è una teorizzazione di un economista che si chiama Samir Amin, che si chiama la teoria dello sganciamento, c'è un libro in italiano, è piacevole da leggere. Sostanzialmente dice o li sganciamo, cioè li lasciamo da soli, che facciano il loro sviluppo, cioè qualcosa, la loro evoluzione, o non c'è niente da fare. A me non piace molto quel libro, però questo è un economista che ha lavorato 40 anni su questi problemi, il fatto che sia arrivato a una conclusione di questo genere mi terrorizza, cioè come il rapporto della Banca Mondiale, perché dico porca miseria, no? In sostanza quello che ti vorrei dire è che in molti casi l'inizio di uno sviluppo, cioè non dello sviluppo secondo il modello che noi conosciamo, ma di un altro sviluppo, sarebbe, per l'inizio sarebbe sufficiente ritirare le nostre proiezioni sul posto, cioè ridurre la nostra presenza, lasciarli più liberi, fargli scegliere. C'era un libro di alcuni anni fa, fargli fare i loro errori da soli, non so se è chiaro, cioè la libertà con la responsabilità con tutte le conseguenze incluse. Il problema è che noi invece questo tipo di atteggiamento non esiste, cioè noi continuiamo a orientare tutto continuiamo a essere presenti. Questa storia del neocolonialismo, eccetera, è tutto vero ed è sempre più vero, tanto più con le cifre di cui abbiamo parlato prima. Quindi io ti pregherei di non usare il termine autarchia, che oltretutto era vero in altre situazioni, aveva certi significati, eccetera, eccetera. Il fatto che gran parte di questi paesi avrebbe la possibilità di raggiungere una sua evoluzione, questo perfino i Tuareghi del deserto sono in grado di avere una loro economia significativa. Certo, quando mi passa la Parigi da carne in mezzo una volta al mese, non funzionano, no? Cioè, è chiaro che sono sottoposti a degli stress tali che vengono massacrati da tutti i paesi che ritengono ognuno già il dominio su quella cosa. Cioè, è quello che non funziona. Lasciati a se stessi, ma non lasciati. Oltretutto non li puoi lasciare all'improvviso dopo 150 anni di colonialismo, quindi bisognerebbe in ogni caso questo sganciamento farlo con una serie di baraccaduti, eccetera, eccetera, perché io sono convinto che non si devono dare aiuti alimentari in Africa, ma non all'improvviso, perché se no muoiono 15 milioni di persone nel giro di una settimana, cioè, come posso dire, ci vuole non una gradualità, ma insomma bisogna cambiare orientamento, non cambiare improvvisamente, abbandonare tutto, eccetera, eccetera. Allora, invece, ci sono delle possibilità di avere delle economie diverse. Questo, quando uno ha un minimo di esperienza di giri in questi paesi, eccetera, eccetera, ti mordi le mani. In Brasile ci sono 35 tipi di frutta che nascono spontanee. Se le avessimo lasciate in pace, mangiavano frutta tutto il giorno, stavano benissimo. Sulla Baia di Bahia c'è un derrick colpe per ricerche petrolifere e c'è un impianto cementifero sulla spiaggia che manda cemento nel mare. Il mare è quel colore lì impermeabile, no? Cioè è bianco cemento. L'abbiamo massacrati, è la più bella baia del mondo e l'abbiamo già massacrata però. Allora è lì che lo sganciamento in quanto tale o le ipotesi alternative non funzionano, perché li hai già massacrati, li hai già disintegrati. Quando hai fatto un carico di popolazione di un certo tipo con una struttura insufficiente, e poi non è che li assorbi rapidamente. Gli 8 milioni di abitanti del delta del Bangladesh, non è che dici scusate abbiamo sbagliato, levatevi da mezzo, dove vanno? È chiaro questo che sto dicendo. Quindi questa autarchia è insieme un valore splendido se vuoi, ma dovrebbe essere condizionata a tutta una serie di passaggi intermedi. L'altra cosa, io onestamente Giorgio abbi pazienza, questa storia dei piccoli gruppi mi preoccupa. Qui devo fare un discorso complicato. Questo concetto dell'impegno individuale dei piccoli gruppi va benissimo sul piano individuale, sul piano religioso, sul piano morale. Andava benissimo 30 anni fa quando cominciavamo a capire la natura reale del sottosviluppo. Adesso lo sappiamo, cioè porca miseria, non si può ricominciare con l'impegno dopo 40 anni di lavoro come se fosse la prima volta. Allora, se per piccoli gruppi o individui eccetera significa una mobilitazione diversa, cioè tutti devono dare un certo impegno eccetera, figuriamoci se non sono d'accordo. Che il tipo di modalità di azione debba essere completamente diverso da quello di 10 anni fa o di 20 anni fa, questo scusami tanto, ma è un punto fondamentale, no? Perché io sono molto preoccupato, perché sto collaborando con alcuni organismi di matrice cattolica, nuovi, cioè non sono ONG, sono cose nuove uscite fuori da poco. Ogni tanto hai la sensazione che stanno ripercorrendo facendo i percorsi fatti dalle altre 30 anni fa, con un sottosviluppo che è cambiato in profondità, delle prospettive drammatiche, il divario che è aumentato e una conoscenza molto nota dei problemi del sottosviluppo, per cui non è più tollerabile l'ignoranza, diciamo, andiamo giù, facciamo qualche anno di esperienza, poi vediamo. E porca miseria, no! Scusa, su questo io sono un attimo, mi agito sempre un pochino. Allora, il punto qual è? Questo e i piccoli gruppi vanno tutti benissimo, giro freneticamente per piccoli gruppi, quindi figuriamoci se non sono d'accordo. Però la proposta di impegno deve essere una proposta che tenda a modificare i meccanismi, che abbia un obiettivo molto preciso, che sia coerente con l'importanza del meccanismo. Allora, fare il boicottaggio alla Banca Nazionale del Lavoro e poi si fa un sit-in in 3 ore in 12 persone non va bene, perché è un piccolo gruppo splendido, ma la banca non gliene frega assolutamente nulla. Allora bisogna cominciare a capire che bisogna fare 6 mesi di sit-in tutti i giorni, 50 persone, finché la banca non modifica il comportamento, che è una logica completamente diversa. Il gruppo è sempre piccolo.
C'è un funzionario della BNM
comunque. Ho fatto l'esempio, ma vado tranquillo. Chiudiamo. Ecco, allora questo invece richiede analisi, cioè richiede una modalità di impegno, un modello di impegno che deve rapidamente evolvere, perché i tempi sono molto stretti. Questo era un attimino l'altro costato. Allora, se siamo d'accordo su queste precisazioni, credo che non ci siano problemi. E ogni sfumatura su questo settore però mi sembra molto pericolosa. Abbi pazienza, perché questo è importante.
Posso, forse è troppo un discorso molto complicato, però io credo che bisogna dare io sono ottimista di fondo e quindi credo che ci siano problemi come quelli che ci hai presentato che oggi non hanno una risposta efficace nel nostro mondo, però non so se sarà la tecnologia, non so se sarà il cambiamento dell'uomo che si verifica. Io credo che con il tempo strumenti, i mezzi a nostra disposizione per rispondere a questi problemi ci saranno. È chiaro che noi non possiamo, ragionando oggi, giusto preoccuparsi, è giusto cercare delle vie alternative, ma è chiaro che si troveranno. Ed è difficile, io questo, come le malattie dell'uomo, certe malattie, certe fasi storiche si sono curate, si sono sorpassate, ne sono sopraggiunte delle altre e così via, perché è nell'evoluzione dell'uomo. Adesso, avere una visione c'è sempre stato, io ho fatto studi economici, per quanto possa essere interessato a queste cose, c'è sempre stato il filone di coloro che avevano uno sguardo in fondo negativo e pessimista e preoccupato, a cui si controbatteva, poi i risultati che abbiamo avuto di fronte sono sempre stati di una strada nuova, diversa, che ha trovato una risposta a questi problemi. Quindi, questa parte della Banca Nazionale del Lavoro, che uno spera di poter cambiare anche
dall'interno,
senza andare a bloccarla con le 16 persone, perché poi c'è tanta gente che ci lavora come me, che sente questi problemi e vorrebbe cambiare le cose, e c'è. Non solo lì, anche nel terzo mondo, in tutto, quindi tutte queste energie dovranno convogliarci e trovare una risposta a queste cose. La tecnologia che nasce 100 anni fa, tra 100 anni sarà 10.000 volte quella che abbiamo oggi. Questo non è che la risposta è nell'uomo tecnologico, però senz'altro i mezzi a nostra disposizione saranno diversi. E quindi io spero in meglio, questo ci
vedremo.
Io poi chiedo.
Avevi qualche altra risposta da dare?
Questo è un fatto personale per me.
Io chiedo, riguardo a quest'ultimo intervento, se c'è una speranza veramente che il trend cambi, se possa essere cambiato da qui, cioè se mai è il terzo mondo che cambia il terzo mondo e non certo l'Occidente.
Siamo estenuati.
Intendo dire che ci sono effettivamente degli elementi oggettivi. Quali sono per esempio le caratteristiche che sta assumendo lo sviluppo cinese, che dimostrano che l'articolazione territoriale degli investimenti e il rispetto della gradualità nello sviluppo dei vari comparti territoriali e il rispetto anche dei costumi e dei livelli e delle modalità di consumo delle popolazioni sono una carta che nella nuova Cina è vincente rispetto a quella del capitalismo occidentale, per cui si può tranquillamente anche ipotizzare che l'Occidente produrrà sempre più tecnologia e ricerca scientifica, ma sarà la Cina a produrre i manufatti. E tornerà l'Oriente ad essere fornitore e noi ad essere contadini.
Di spezie.
Posso dire un'altra cosa? Sì.
Lasciamo finire un attimo la...
Questo voglio dire. La lezione...
Ma io non...
Cioè, ma
è
una speranza, non è che... la lezione...
Poi facciamo un altro giretto dei...
Ma su Jugoslavia non so rispondere. Sul tema, appunto sulla questione, ma io sì, chiaramente è una questione complicatissima questa, però è vero che come diceva Alberto, non bisogna credere appunto nelle teorie del complotto, eccetera. Però ecco, mi sembra che un pochino dalla tua esposizione, se non una teoria del complotto, certo c'è una teoria, come dire, un'idea molto demonizzatrice di alcuni che decidono e del resto del mondo, insomma, che i consumatori che sono degli animali passivi e che sono indotti a consumare dalla genialità di questa macchina infernale, un po', cioè come se ci fosse un potere, come dire, sovrannaturale che domina e che decide cosa la gente consuma, la induce al consumo attraverso la pubblicità, l'identificazione, insomma, sono tutte cose ovviamente che sono notissime, su cui, come dire, sociologi e psicologi sociali hanno ed economisti, insomma, discutono da anni, però ecco, chiaro che non si può dire, insomma, è così o non è così, cioè non si può dire l'individuo è libero di autogestirsi e di scegliere, o invece l'individuo è totalmente, oppure l'individuo è totalmente dominato dal sistema, per cui la sua domanda è totalmente controllata dall'offerta. L'individuo è totalmente cretino, per cui gli si offre un prodotto e questo lo consuma, viene indotto a consumarlo. Cioè, se così fosse, ecco, se davvero così fosse, allora non riusciremmo a spiegare molti fenomeni delle società industriali avanzate. Se davvero così fosse, che, come dire, c'è un disegno organico per cui si producono beni così, soltanto perché si producono beni per poi farli consumare in modo da derivarne un profitto, beh, allora uno effettivamente non riusciva a spiegare, perché viviamo in sistemi in cui c'è un numero enorme di beni e di varietà e di differenziazione dei beni che viene prodotto ogni anno. Ora, certamente, voglio dire, molti possono essere inutili, però così, insomma, allora faccio un esempio, insomma, se ci sono le acque minerali, allora come mai ci sono mille tipi di acque minerali? Se uno veramente credesse che tutti questi sono assolutamente identici e che, come dire, tutte le società produttrici di acque minerali fanno un oligopolio, decidono di produrre quel bene e di indurre il consumo di quel determinato bene, allora effettivamente non riusciresti a spiegare come mai invece nascono, chiaramente l'esempio della comunità è abbastanza banale e il prodotto è molto omogeneo, però ci sono molti prodotti che sono molto più differenziati fra delle acque minerali e vengono, come dire, prodotti perché c'è la ricerca e sviluppo, perché c'è un nuovo design, perché uno pensa ad altre cose. E non è vero, secondo me, che la gente passivamente consuma soltanto perché c'è la pubblicità e tutto il resto. Cioè, voglio dire, ci sono questi fenomeni, sono anche abbastanza importanti, ma secondo me non riescono a spiegare totalmente riescono a spiegare in parte, ma io non credo che possano spiegare totalmente i consumi in una società industriale, assolutamente. Finito qua, sulle altre cose non vuole dire, cioè si può discutere per delle ore, ma insomma, meglio sentire i pareri degli altri. No.
Troppo difficile, credo. Tu avevi una risposta?
No, volevo dire un altro paio di cose, però ci sono...
C'è altre due domande, lui e poi Giorgio, se avevi da aggiungere qualche cosa, poi chiudiamo, che sono già le 8:10.
Ci deve essere qualcosa nell'animo umano che il capitalismo riesce a sfruttare benissimo. La mia bambina di 3 anni, che non vede televisione perché io non ce l'ho,
non è molto, non è che mi richiede tante cose, non è pretenzioso, però certe volte ha degli atteggiamenti, ma vale tutto, quella cosa a me non me la come. Si lamenta soltanto. L'ha visto soltanto, ha visto un bambino e ha acquisito questa cosa. Sui beni, su questi consumi di prodotti del terzo mondo, io vorrei, penso che si dovrebbe fare uno sforzo ulteriore per portare appunto questa cosa a livello del grande pubblico. E appunto quello che dicevi tu, se non resta solo una testimonianza, uno lo fa così. E allora non lo so, dobbiamo pure pensare di sfruttare un po' i mezzi che ci sono, la pubblicità, cioè trovare delle persone famose che vanno in televisione e fanno gli studi.
Ma stiamo per mandare lui, per non dire appena arrivato.
Le persone famose devono andare in
televisione. A fare lo stupido.
purtroppo si dovrebbero fare qualcosa del genere. Oppure è coinvolgere anche negozianti che vendono prodotti normali e vendere pure quelli e chiedere magari a loro di rinunciare pure a una parte del profitto pure ai supermercati. Può darsi che qualcuno per immagine accetta di farlo e poi pian piano il discorso si può sviluppare, se non resta solo così a livello di testimonianza, lo si trova in qualche stand, in qualche festa particolare e basta.
Giorgio,
no, non è necessario.
Va bene. Detto, se vuoi concludere.
Sulla parte di Jugoslavia, perché poi Gianni se no mi chiama stasera per sapere la risposta. C'è un punto sicuramente importante. Cioè il paese era un paese artificiale, questo lo sappiamo, nel senso era un tentativo di compattare entità nazionali diverse. Se tu vai la risposta sul piano economico, è ovvio che il tentativo il collante di questo tipo di ipotesi era un'ipotesi di tipo economico, nel senso che c'era un problema di dimensioni del paese, il tentativo di inserirlo in un processo di industrializzazione con certi livelli di produzione, quindi se non si raggiungono certe dimensioni si resta all'esterno e cose di questo genere. Cioè questo tipo di base c'era. Il rapporto della Jugoslavia con tutti i paesi come con via dicendo, cioè degli accordi fra gli altri paesi ex socialisti e via dicendo, era anch'esso un elemento importante. Questo meccanismo però di quando l'elemento economico è venuto a cadere tra gli altri, cioè non è il solo elemento di spiegazione della questione, il collante è venuto a mancare, perlomeno grossa parte del collante. Il meccanismo di disintegrazione è uguale anche nell'ex Unione Sovietica, cioè quello che sta succedendo nelle varie repubbliche all'interno degli stati e via dicendo, erano tutti fenomeni che sono stati tenuti compressi con un errore politico-ideologico mostruoso, probabilmente più grave di quelli fatti in sede di programmazione, di pianificazione centralizzata, eccetera, eccetera. Sono stati tenuti compressi, poi al momento in cui salta il coperchio saltano i meccanismi di rapporti. Su questo poi si sono inseriti ovviamente odi etnici che conosciamo, l'abbiamo visto perché che ci siamo illusi che fossero scomparsi, cioè tutti quelli che conoscono le situazioni dicono tranquillamente che queste cose c'erano. Anche lì bisognerebbe andare all'indietro, spiegarle storicamente e via dicendo, quindi è inutile entrare nella questione. Però non c'è secondo me quella risposta che tu probabilmente ti aspettavi secondo uno schema tradizionale, se mi perdoni, cioè è una motivazione economica di dominazioni altre e via dicendo. Purtroppo quello che riesco a capire è peggio, cioè non è così semplice, non è così spontaneo il meccanismo il rapporto tra esplosione politica e meccanismo economico. L'interessamento per esempio della Germania verso parte della ex Jugoslavia c'è, però sono piccoli paesi, la Germania ha in questo momento aperto tutto i 400 milioni, cioè ha tutti i paesi dell'est aperti, cioè metà delle joint venture in programma sono tedesche, cioè, già la Germania orientale fa di tutto quello che gli sta facendo, eccetera, eccetera, non ha problemi di questo genere, sono puramente problemi di, diciamo, di politica di potenza, cioè delle cose non a base economica. Allora, questo bisogna tenerlo presente, questo discorso, perché sennò cerchiamo disperatamente delle motivazioni che possono tranquillamente non essere. Anche la vendita delle armi, eccetera, c'è sicuramente un fattore, però ancora una volta non ha la portata della vendita delle armi in Iran o in Iraq negli ultimi anni, cioè è un ruolo completamente diverso. Poi sparano e ammazzano i bambini come in Iran e in Iraq, dico, però se mi permettete l'analisi solo in termini economici, è chiaro che la dimensione non è quella, cioè io non riesco a trovare una motivazione molto pesante in termini economici che non sia quella della perdita del collante, diciamo, dei rapporti precedenti. Questa è la mia modesta, poi non l'ho studiato in maniera particolare, quindi più di tanto non ti riesco a dire. L'altra questione invece mi sembra importante, perché questo ottimismo, cioè io sono un ottimista terribile, non so se ti è chiaro, cioè io sono angosciato ma di un ottimismo sfrenato, quindi
non si vorrei capiva che... granché.
Com'è?
Non si capiva un granché.
Scusa, scusa, il fatto che uno in una situazione di questo genere insista a fare non mi sembra di un ottimismo terribile, a me sembra una cosa così. Continua a pensare che parlare in una serata così cambi la mentalità di 27 persone, io sono di un ottimismo pazzesco rispetto ai meccanismi che continuo a denunciare, però insomma non si capisce. Però adesso ti rispondo però sul merito. Ti devo confessare, la tua posizione mi preoccupa moltissimo e mi dispiace un attimo sul piano umano per un motivo. Ti do una citazione. Punto 4 di Truman 1949, è un famoso discorso in cui diceva, per quanto riguarda i paesi arretrati, si chiamavano così all'epoca, abbiamo i mezzi finanziari e le conoscenze scientifiche per risolvere i loro problemi. C'era questa dichiarazione, no? In linea con Lincoln, no? Cioè tutto, da benissimo, splendida dichiarazione. Il divario è aumentato negli ultimi 40 anni, soprattutto la parte che non viene detta quando si parla di progresso tecnologico sono i costi umani di questo modello di industrializzazione. Io ti prego caldamente di, ascolta, no, sta attento, perché la differenza è questa: se questo modello avesse ridotto i costi umani gradualmente, fosse, stesse avvicinando, no, figurati se non sarei, io sarei felicissimo. Tra l'altro io sono fortemente in favore delle innovazioni tecnologiche, e il problema è come, chi, dove, quando, perché, con quali obiettivi, soprattutto possibilmente con meno profitto, se la vuoi mettere in questi termini. Quindi non sono uno che non vuole il progresso tecnologico, però chiedo un'analisi in cui si dicano quali sono i costi. Allora, siccome per esempio se tu vai a fare il calcolo sulla natalità eccetera, certo abbiamo avuto il progresso tecnologico degli antibiotici. Certo, abbiamo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato la natalità nel terzo mondo. Sono usciti come puerpere sane dopo 3 giorni, poi sono morti di fame dopo 5 giorni. E no, cioè c'è qualcosa che non funziona in questo tipo di meccanismo.
Scusa, allora lasciamo morire, diciamo, prima che, cioè, scusa, allora lasciamo morire alla nascita, cioè è un discorso veramente
assurdo. No, cioè,
vabbè, ma scusa. Vabbè, allora c'è l'interesse. Scusa.
Ho fatto un'obiezione.
No, scusa.
Posso rispondere?
Raggiunge il grottesco, cioè, no, in questo. Cioè, è molto facile.
Devo contestare una cosa, cioè, lo sto dicendo, non è che io, è il progresso tecnologico che ci salverà da questa cosa, detto che le risposte e i mezzi che noi avremo a disposizione per rispondere a questi problemi saranno altri e non sono quelli che noi abbiamo oggi. Poi, vogliamo chiamarlo così,
scusami,
se dopo questo certi fattori che noi, come anche quello del cambiamento dell'uomo, della tecnologia che avremo a disposizione,
relazione dei gruppi di studio dopo i
alla fine della serata dedicata alla riflessione insieme su economia, consumi, eccetera.
E dopo c'è anche la uomo grande che sappia.
No, cosa hai detto?
Non ho capito. Sì. Cioè, mettimi l'orologino lì perché non c'era.
E lei è l'unica. Dov'è la giovane?
Non me lo ricordavo. Bene. Allora, due idee a conclusione di quello che ci siamo detti. Io ho sentito solo un gruppo, ma poi se avete qualcosa da dire lo dite. Intanto una piccola premessa. Quello che dirò è dà per scontato che per ciascuno di noi il corpo, diciamo, la nostra carne non è staccata dallo spirito, cioè non è staccata da tutto quello che poi noi pensiamo, intuiamo, condividiamo a livello anche affettivo con altri. E da un'altra convinzione, almeno per me sempre più chiara, che questo universo è in attesa, cioè questa storia non è così indifferente, anche le cose non sono più così indifferenti come noi pensiamo. Allora, a partire da questa premessa, cioè da questa unità profonda della nostra vita e di una nostra vita anche che ha questo grande legame con tutto ciò che è intorno, vi volevo leggere un passo biblico dal libro dei Proverbi al capitolo 30, i versetti 1-9. Così dice il libro dei Proverbi. Dice quest'uomo: sono stanco, oh Dio, sono stanco e vengo meno, perché io sono il più ignorante degli uomini e non ho intelligenza umana. Non ho imparato la sapienza e ignoro la scienza del santo. Chi è salito al cielo e ne è sceso? Chi ha raccolto il vento nel suo pugno? Chi ha racchiuso le acque nel suo mantello? Chi ha fissato tutti i confini della terra? Come si chiama? Qual è il nome di suo figlio, se lo sai? Ogni parola di Dio è provata al fuoco, egli è uno scudo per chi ricorre a lui. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il cibo necessario, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore. Oppure, ridotto all'indigenza, non rubi e profani il nome del mio Dio. Ecco, la mia proposta è quella di invertire la logica, come mi sembrava di capire da quello che si è detto in tanti nostri incontri e anche questa sera analizzando questa piccola proposta sui bilanci di giustizia. Invertire la logica in un senso di vita, cioè di quella che noi chiameremmo nella teologia di resurrezione. E la domanda è questa, per invertire la logica, una domanda sempre più urgente a mio avviso: quanti sono coloro che non stanno vivendo, cioè che sono costretti solo a mettere fuori nella loro vita la violenza, a mettere fuori solo il calcolo per sopravvivere, cioè queste energie per sopravvivere? Quanti sono coloro che nella nostra storia non riescono più a mettere fuori questa abbondanza di vita che è fatta di gesti di amore, che è fatta di pensiero, che è fatta di usare anche le cose in modo diverso, avere un contatto anche con questa storia sempre più in modo diverso. Vedete, il problema nella Sacra Scrittura non è tanto che il bene non ci debba essere, cioè che i beni, meglio, non ci debbano essere. Il grande problema è quando il bene è accaparrato, cioè i beni sono accaparrati. E questo credo che noi veramente lo dobbiamo ripensare. Nessuno, quando oggi si mette lì a pensare come vanno male le cose a livello economico, a livello ambientale, ecologico, eccetera, eccetera, nessuno di noi ha la nostalgia di diventare un asceta o di diventare, come diceva anche qui, un mendicante, un miserabile. Avete sentito, cioè, che tipo di implorazione c'era qui? Non, io ti domando due cose, non negarmele. Tieni lontano da me la falsità e la menzogna, cioè questo tipo che non è un qualcosa di puramente verbale per noi oggi. C'è un modo menzognero di vivere nella nostra storia oggi. E a mio avviso la menzogna più grande che noi oggi viviamo è proprio nel rapporto con le cose, con la realtà. Cioè ancora forse c'è una falsità molto più forte. Noi occidentali siamo così razionali che pensiamo alla menzogna e alla falsità solo a livello verbale. Il dire la menzogna, il dire la falsità. Ma noi oggi dovremmo renderci conto che c'è un tipo di falsità e di menzogna che è proprio nel rapporto con tutta la realtà. E quindi, ecco, credo che in questo senso si capisce anche questo tipo di implorazione che viene fatta in questo testo che vi ho letto. Questo non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il necessario. Ecco, io credo che l'inversione di logica oggi sia il necessario. E questo, guardate, non sto a spendere molte parole, anche perché mi hanno detto di stare nei tempi, quindi alle 8 dobbiamo finire. E il necessario è oggi quello che noi dobbiamo cercare. Cioè riuscire a capire, credo che oggi un gruppo di persone o più persone debbano riuscire a capire qual è il necessario, darsi un criterio di lettura nella quotidianità di che cos'è il necessario, a tutti i livelli, di che cos'è il necessario anche a livello intellettuale, quando noi stiamo, a mio avviso, veramente anche diventando sazi a quel livello lì. L'altro aspetto che mi veniva e me lo confermava anche quello che sentivo qui nel gruppo a cui ho partecipato è il desiderio, ed è un desiderio che tutta la Sacra Scrittura racchiude, quello di sfuggire ai padroni del mondo. E mi sembra che queste timide proposte che nascono dalla base, che nascono in questi contesti, diremmo anche di periferia, dei nostri mondi, siano proprio, ecco, delle timide iniziative in questo senso, di sfuggire, il desiderio di sfuggire ai padroni del mondo, diventare, tornare ad essere liberi, cioè tornare ad essere amici della nostra storia, non più diffidenti, così diffidenti da aver reso, cioè, questa storia sempre qualcosa da comprare e vendere, da valutare, una storia che ha sempre un prezzo e che questo prezzo lo deve aver ben scritto, una storia che vale qualcosa se ha un alto prezzo. Ecco, credo che oggi la nostra nostalgia sia quella di sfuggire ai padroni del mondo, e la nostalgia che soggiace un po' dalla Genesi all'Apocalisse, a mio avviso è questa, cioè è tornare ad avere un unico Signore, non avere più tanta gente che ti detta delle leggi false, cioè ti porta a vivere questa falsità. E allora, ecco, di qui c'è un'altra conseguenza: sfuggire ai padroni del mondo e diventare amici, o diventare, diremmo, madri di questa storia futura, perché la prospettiva, vi dicevo, a mio avviso, questo cambiare, invertire la logica, è entrare proprio in questo senso di resurrezione, cioè di desiderio di vita per tutti. Ecco, questo ci fa, mi sembra, anche scoprire un'altra cosa, cioè far sì che, per usare i termini che usa anche Cesare nel suo libro, far sì che le mani tornino ad essere visibili. Non solo sapere che c'è una mano visibile che gestisce la storia, ma vedere che le mani, cioè non più una mano sola, torna ad essere protagonista. Io, la mia lettura sarà molto forse piatta o da ignorante in materia, ma la mia tristezza è che le nostre mani nella quotidianità, nella gestione della politica, della religione, cioè della fede, eccetera eccetera, non sono più visibili. Cioè c'è sempre qualcuno che tenta in qualche modo di muovere solo una mano a nome di tutti. C'è sempre qualcuno che tenta di dire una parola a nome di tutti. Penso anche questo, ad esempio, nella teologia o nell'ambito della fede. Ecco, invece mi sembra che appunto la nostalgia di sfuggire a dei padroni della storia, del mondo, dei padroni delle cose, sia proprio quella di entrare in questo consapevolezza che le mani sono visibili, e sono visibili nella misura in cui, cioè, noi di nuovo torniamo in qualche modo ad appropriarci della nostra quotidianità, cioè a non rendere la nostra vita possesso delle multinazionali, dove con questo termine, a mio avviso, ci sta tanto, ci sta, ripeto, anche per me, anche la teologia, c'è una teologia multinazionale che vige oggi nella nostra storia, così come c'è una cultura, un'economia, un'ecologia multinazionale, eccetera eccetera. Ecco, il Dio dell'incarnazione mi sembra che ci ispiri verso questo tipo di storia, cioè è il Dio delle mani visibili, è un Dio che anzi ci tiene molto ad essere espressione di queste mani nella quotidianità. Andate a leggere Matteo 25, lui si fa riconoscere, ed è riconosciuto solo da coloro che hanno riconosciuto altre mani, cioè hanno la visibilità, la preziosità dei gesti, la preziosità delle iniziative prese all'interno di questa storia da queste mani invisibili. Ecco, allora credo che questo sia un passaggio necessario, e che questi tipi di lettura, con tutte le ambiguità oppure i limiti che possono avere, sono in questa direzione, cioè tornare appunto a riconoscere la visibilità di queste mani che lavorano, gestiscono le cose, e le gestiscono in un certo modo, cioè con altre mani, non le gestiscono solo per accaparrare. E questo perché, guardate, il mio terrore è passare al più presto questa fase della nostra vita, che rischia di far vivere ancora un po' noi, ma di soffocare altri. Cioè passare questa fase, che diremo per noi forse è questo capitalismo dal volto umano. Cioè noi siamo ancora questi capitalisti dal volto umano, i nostri tentativi sono ancora rivestiti a mio avviso, un po' da quest'abito. Ecco, credo che al più presto si debba trovare, cioè passare ad un'altra fase, senza così stigmatizzare o demonizzare, anzi, questa nostra storia. Noi non possiamo pensare al futuro nella paura, credo che dobbiamo pensare al futuro proprio come la garanzia di possibilità di vita diverse per noi e per gli altri. Ecco, la gratuità credo che passi appunto attraverso questo riconoscere le mani degli altri, queste mani visibili. Il problema quindi è come aiutarci tutti insieme ad entrare in questo tipo di logica. Tenendo presente un'altra cosa, dicevo, a nessuno di noi è chiesto di fare la scelta, non credo, anche perché non credo che la vera scetica sia il non mangiare, non era in questa logica, anche quando qualcuno l'abbiamo chiamato asceta, ma probabilmente nella sua vita non c'era la preoccupazione di non mangiare o di stare al freddo o di camminare sui chiodi. Ecco, il consumo, tutta la problematica sul consumo in questa logica biblica, in questa logica di riflessione profonda della nostra storia, cioè dove la vita si sente profondamente unita, il corpo e la carne si sentono uniti allo spirito. Ecco, il consumo mi sembra indice di un rapporto particolare con le cose. Il nostro problema quindi non è solo un problema di quantità, anche se è un problema di quantità, ma non solo quello, è un rapporto falsato, come dicevo, dettato da questa falsità e menzogna. E credo che questo vada tenuto presente, questo forse ci renderà anche più sereni nell'intraprendere un certo stile di vita. Ecco, credo che la riduzione dei consumi, come si parla anche qui in questo timido appunto tentativo di proposta, la riduzione dei consumi avviene là dove si incomincia a pensare un futuro diverso, non solamente a gestire un presente, ma il presente lo gestisci in base a questo futuro diverso. E avviene, credo, anche in questo desiderio, diremmo, di vita eterna, cioè questo desiderio di una vita che non appartiene a un futuro che io non conosco, ma appartiene al fatto che io questa vita me la sto costruendo insieme agli altri, insieme al mio Dio, è quello che Lui vuole oltretutto. E un'ultima cosa, cioè guardate, questo credo che anche questi tipi di proposte sono una cosa. Stesso piano, cioè quanta gente da secoli nella comunità credente tenta di fare quel discorso che oggi voi sentite, vedete, scrivete, poi sono stati confinati un po' nelle nicchie, cioè sono degli stili di vita particolari. E loro ci hanno creduto, cioè noi ci abbiamo creduto di essere delle persone che facevano delle scelte particolari. Più vado avanti, più mi rendo conto che è una proposta per tutti, cioè non è la proposta di qualche privilegiato, di qualcuno che ha chissà quale vocazione da esprimere nella storia. Credo che sia proprio lo stile di vita che rimette in piedi l'energia dei poveri. Se loro sapessero che c'è altra gente nella storia che incomincia a contare le cose, che incomincia a pensare che cosa sta usando, perché per una persona, guardate, che ha poche cose, è normale contare quante ne ha, contare se ti avanzano, se le stai consumando tutte velocemente, è normale vedere che tipo di cose sono, perché noi, vedete, noi abbiamo questo alibi della fretta nella nostra storia, ma guardate che non è questo il vero alibi. A mio avviso il nostro grande guaio non è solo quello della fretta, ma noi ci possiamo permettere di vivere in fretta perché abbiamo tantissime cose, cioè noi viviamo nel sovrappiù, e la fretta è tipica di una mentalità di persone, di una società che vive nel sovrappiù. Allora, ecco, credo che qui si stanno cercando l'universo in attesa, come vi dicevo prima, questa creazione, questa storia che soffre e geme, sta cercando dei compagni e delle compagne di questo stile di vita in attesa. A nessuno, ripeto, viene chiesto nella Sacra Scrittura di fare penitenza. Non c'è scritto, non è una logica, poi è diventata una logica cristiana a un certo punto, così molto masochista, ma non c'è questo tipo di logica, mi sembra, almeno per quanto riesco a capire io. A tutti però è chiesto di sapere quanto è preziosa la vita e quanto sono preziose le cose. E cioè, quindi ritorno a dire quello che dicevo poco fa, a tutti è chiesto di riconoscere che queste mani sono visibili nella storia e di riprendere in mano tutte le cose. E mi sembra, ecco, che queste proposte non siano fuori dal mondo, non siano nemmeno appunto per generare degli asceti, ma per rendere delle persone così amanti all'interno della storia. Penso che il nostro problema sia quello, noi siamo diventati dei buoni consumatori e dei cattivi amanti, e qui c'è richiesto invece di essere degli amanti e dei giusti consumatori, ma dei grandi amanti delle cose. Tra un po' la comunità credente cristiana, no, celebrerà questo lungo tempo, la cosiddetta quaresima, questi 40 giorni. Anche lì non sono i 40 giorni di penitenza dove c'è il disprezzo delle cose, per cui tu non mangi, tu non fai questo, tu non fai quell'altro, ma c'è il renderci conto della preziosità delle cose, cioè il pane è così prezioso che io lo conterò anche, cioè vedrò quanti pezzi farne, vedrò anche quanto, quindi, se lo devo mangiare tutto io, se c'è qualcuno anche che lo può condividere con me. Il tempo è così prezioso che io dovrò vedere bene che cosa farne, quello che mi metto addosso lo stesso. A me sembra, ecco, che qui siamo in una logica di liberazione, e più le mani torneranno ad essere visibili, e qui ci è chiesto questo, di rendere queste mani ben visibili, cioè di protagoniste di nuovo di quello che mangiano, di quello che usano, indossano, eccetera eccetera, e più appunto entreremo in questa logica, più credo noi saremo liberati e porteremo anche, credo, avanti una storia di liberazione in questo senso. Se avete da dire qualcosa, cioè credo che ci sia tanto da dire. Quella sera mi avevano invitato a Venezia, dove appunto facevano un po' un bilancio su di questa iniziativa. Loro dicevano che c'era parecchie persone, no?
Sì, ormai c'è un rappresentante, diciamo, di questi che dovrebbe coordinare queste iniziative, ce ne sono già una trentina.
E ci ad sono esempio anche famiglie, a Firenze, no? Eccetera, cioè dislocato un po' in tutta Italia. E dicevano anche, comunque, anche le loro difficoltà, no? Certo. Per qualcuno è stato difficile, qualcuno ha iniziato e poi ha lasciato lì, e sottolineavano quindi l'importanza di farlo insieme, cioè che ci sia sempre di più un confronto in questo senso. Stefania.
piccola relazione di le cose che sono state dette, se no che...
confrontarci su prendere questa iniziativa di operazione bilancio di giustizia e incontrarci una volta al mese. Adesso dobbiamo decidere la data dell'incontro, probabilmente sarà verso fine febbraio, dobbiamo decidere in questo senso, no? Sarà al CIPAX che lasceremo la data, e l'incontro comunque non è sullo studio, ma sarà un gruppo che intende darsi dei consigli in base all'esperienza di ognuno su che cosa comprare, dove comprare, come fare per risparmiare di più in casa e non ultimo anche su dove investire il nostro risparmio. Quindi questo sarà lo strumento di confronto, ma ecco, un confronto di molto applicato, ricerca applicata sarà. La data non l'abbiamo stabilita.
Quindi è un gruppo operativo,
è un gruppo che intende...
C'è qualcuno che sta abbastanza...
C'è un primo numero, ovviamente il gruppo è aperto a tutte altre persone che saranno interessate.
Abbiamo pensato, avendo con noi il direttore del CIPAS, che aveva fatto una verifica un po' di quello che è il nostro lavoro sul commercio veloce, insomma, negli ultimi mesi da quando abbiamo i prodotti. Abbiamo considerato che abbiamo comunque fatto una diffusione dei prodotti non molto capillare, comunque un pochino superficiale, che soprattutto c'è bisogno di un salto a livello politico, di contenuti, di diffusione di questi materiali. Quindi ci siamo riproposti di lavorare per diffondere meglio questa cosa, prima di tutto per leggerlo meglio noi e poi per farlo leggere agli altri, e poi provare a costituire un piccolo gruppo che poi potrebbe dare Alberto sinergizzarsi con quello, o comunque con le persone magari che ci arrivano più tempo, a lavorare sul commercio, a collegarci con i vari gruppi e le varie altre proposte che stanno girando anche a Roma con Francuccio, Giovanni, eccetera, sul commercio.
Mi sono fermato di più su una valutazione dei precedenti incontri. Anche perché c'erano tre persone nuove che non avevano partecipato e quindi abbiamo fatto una valutazione e poi siamo passati all'esame dei bilanci di giustizia. La cosa di un certo interesse, insomma, delle sette persone presenti nel gruppo, sei si sono dette con maggiore o minore forza interessate a questo tipo di discorso e quindi a farne una riflessione concreta. C'è stato anche chi è partito con entusiasmo proponendo riunioni di condominio o riunioni di caseggiato, favoleggiando, insomma, una diffusione forte di questo tipo di discorso. Quindi diciamo, il discorso è partito, ha interessato tutti, non siamo però arrivati a delle proposte concrete, diciamo. Però probabilmente, visto che l'interesse era di tutti, se questi due o un gruppo parte, probabilmente qualcuno dei componenti di questo terzo gruppetto sarà ben lieto di partecipare. Alle bibite sopra, alla festa. Prossimo incontro. Quando è il prossimo incontro?
Prima intanto.